www.redigio.it e la storia continua. L'Islam nel Sud, cellule arabe in continente. Continua dalla puntata precedente. Passaporto per l'Oriente. Durante l'emirato di Savdan si trovò a percorrere la Puglia Bernardus Monacus Francus. Era il cammino per la Palestina in compagnia di due confratelli provenienti da Roma e dalla Basilica Micaelica del Gargano e giunse a Bari, la Bari dei Saraceni. Nel suo itinerarium in Loca Sancta, frate Bernardo spiega come il Princeps Suldanum consegnasse ai tre pellegrini, probabilmente a pagamento, un salvacondotto che avrebbe permesso di veleggiare sui traghetti saraceni e non di correre rischi nel transitare per le province islamiche del vicino Oriente. Il lasciapassare contenevano informazioni sull'aspetto e sull'itinerario dei viaggiatori e, armati di quel passaporto, i viatores poterono proseguire per Taranto, imbarcandosi sui bastimenti che trasportarono in Africa e in Siria migliaia di schiavi. L'esportazione di captivi era fra le attività più redditizie del mezzogiorno islamico e il porto ionico ne costituiva il punto di smistamento. Erano dunque inconfutabili le motivazioni economiche a istigare i saraceni all'asservimento delle popolazioni meridionali. La religione era solo un pretesto. D'altronde, nel Medioevo, la schiavitù era accettata come un dato di fatto e praticata non solo dai musulmani, ma anche e su vasta scala dai bizantini, ebrei e cristiani occidentali. Un emiro filo ebraico. L'assoggettamento delle popolazioni da parte dell'emiro Savdan non sempre avveniva con violenza. A volte bastava infatti corrispondere il tributo della jizya per godere dell'aman, la protezione musulmana. Dall'ebreo Aymaz ben Paltiel, autore alla metà dell'undicesimo secolo del libro della genealogia, apprendiamo così che Savdan sottomise pacificamente la ricca e colta Oria, città ad alta densità ebraica, dopo un colloquio col poeta, astrologo e traumaturgo Sefatiak Aaron ben Samuel ha-Nasi. Era invece un saggio, maestro dei misteri, approdato nel mezzogiorno per visitare le comunità ebraiche beneventane e oritane. Per un semestre si trattenne alla corte barese, prima di tornare a Baghdad, col sommo dispiacere di Savdan. Beh, in ogni caso, la tolleranza del Wali dovette risultare per gli ebrei di gran lunga preferibile a quella che, intorno all'874, saranno le persecuzioni anti-israelite dei bizantini. E l'emirato pugliese di Bari, tanto temibile in guerra, fu foriero di prosperità e di pace. Non una rivolta popolare, in quasi 25 anni, mentre sorgevano nuovi palazzi e fiorirono i commerci, al punto che alcuni studiosi hanno voluto vedere proprio nell'età emirale l'origine delle fortune commerciali del porto barese, peculiarità tuttora viva. I mercanti di Amalfi. Della Lega che nel 915 sconfisse i saraceni nel Garigliano non facevano parte gli amalfitani. Non paia strano. Proprio allora, infatti, Amalfi stava intessendo quella rete commerciale che l'avrebbe condotta a primeggiare nell'economia del Mediterraneo. I mercanti amalfitani agivano nei territori italici, così come trovavano un'accoglienza privilegiata nei porti islamici di Palermo, Messina, Tunisi, Tripoli e Alessandria. Ad Antiochia esisteva una Ruga Malfitanorum e nel 996 gli amalfitani metteranno radici al Cairo. Esportavano legname, importando oro, spezie, pietre preziose, stoffe pregiate e orificeria bizantina. Per far fronte all'intensità dei traffici, nel X secolo le zecche amalfitane giungeranno a produrre perfino imitazioni dei richiestissimi tarì musulmani, segnati però da caratteri pseudo-cufici privi di significato. Tracce di Islam. In Sicilia ben poco è rimasto del periodo Agalabita e Calbita. A Palermo nel 1883 furono notati i segni di una moschea presso la chiesa di San Giovanni degli Eremiti. E più di recente l'archeologia ha evidenziato, a Monte Iato, le vestigia di alcuni impianti abitativi che rimandano al Maghreb. Altri scavi hanno fatto riemergere una piccola moschea a Segesta, sede all'inizio del XII secolo di una comunità islamica. Mentre nelle acque dell'isola di Favignana, alle Egadi, è stato scoperto il relitto di una nave musulmana del IX-X secolo col suo carico di anfore. Di notevole interesse è stato poi il recente riconoscimento di moschee rupestri a Rometta e Sperlinga, dove nel X-XI secolo dei casali erano ricavati nella roccia. Tanto più la scoperta è eccezionale se si pensa che in Val Demone è stato sempre ritenuto un comprensorio di persistenza di cristiani grecofoni. A residuare fino ai nostri giorni è comunque la densità dei toponimi di etimo arabo, che appare per la Sicilia molto vicina a quanto rilevato in Spagna. Il Qasr, la fortificazione, o il Qala, il castello, sono la radice di numerosi nomi geografici e geomorfologici che, come in Africa, si guardi a Qala di Banu Ahmad in Algeria o in Andalusia, Calatrava e Calatayud, designano sempre una rocca o un abitato collocato in posizione dominante. Ed ecco Caltanisetta, la rocca delle donne, Caltabellotta, la rocca delle querce, Calatafimi, la rocca di Pimes o di Sant'Eufemio, oltre a Caltagirone, Caltavuturo, Catalfaro, Calata Sudemi o Calata Tubo, che reiterano echi islamici di mille anni fa. www.redigio.it e la storia continua.